ad alta voce. Toni Laudadio legge La pelle di Curzio Malaparte.
La sera del 25 luglio del 1943, verso le 11, il segretario della Regia Ambasciata d'Italia a Berlino, Michele Lanza, se ne stava adagiato in una poltrona presso la finestra aperta, nel piccolo appartamento da scapolo di un suo collega. Faceva un caldo soffocante e due amici, spenta la luce e spalancata la finestra, sedevano nella stanza buia fumando e discorrendo fra loro. Angela Lanza era partita per l'Italia con la bambina alcuni giorni innanzi, a trascorrere l'estate nella sua villa presso il lago di Como. Le famiglie dei diplomatici stranieri avevano lasciato Berlino ai primi di luglio, per fuggire non tanto il caldo afoso dell'estate berlinese, quanto i bombardamenti, che ogni giorno si facevano più duri. E anche Michele Lanza, come gli altri funzionari dell'ambasciata, aveva preso l'abitudine di passare la notte in casa, ora di questo, ora di quel collega, per non rimanere solo, chiuso in una stanza durante le ore notturne, fra tutte le più lente, e per dividere con un amico, con un essere umano, l'angoscia e i pericoli dei bombardamenti. Quella sera Lanza era in casa del suo collega e i due amici sedevano al buio, parlando della strage di Amburgo. I rapporti del Regio Console d'Italia in Amburgo narravano fatti terribili. Le bombe al fosforo avevano appiccato il fuoco a interi quartieri di quella città, facendo un gran numero di vittime. Fin qui nulla di strano, anche i tedeschi sono mortali. Ma migliaia e migliaia di infelici, grondanti di fosforo ardente, sperando di spegnere in quel modo il fuoco che li divorava, s'eran gettati nei canali che attraversavano Amburgo in ogni senso, e nel fiume, nel porto, negli stagni, perfino nelle vasche dei giardini pubblici. O s'eran fatti ricoprire di terra nelle trincee scavate per immediato rifugio in caso di improvviso bombardamento, qua e là nelle piazze e nelle strade, dove, aggrappati alle rive e alle barche e immersi nell'acqua fino alla bocca, o sepolti nella terra fino al collo, attendevano che le autorità trovassero un qualche rimedio contro quel fuoco traditore. Poiché il fosforo è tale che si appiccica alla pelle come una viscida lebbra e brucia solo al contatto dell'aria. Non appena quei disgraziati sporgevano un braccio fuor della terra o dell'acqua, il braccio si accendeva come una torcia. Per ripararsi dal flagello, quegli sciagurati erano costretti a rimanere immersi nell'acqua o sepolti nella terra come dannati nell'inferno di Dante. Squadre di soccorso andavano da un dannato all'altro, porgendo bevande e cibo, attaccando con funi alla riva gli immersi perché, abbandonandosi, vinti dalla stanchezza, non annegassero, e provando ora questo, ora quell'unguento, ma invano, poiché nel mentre ungevano un braccio o una gamba o una spalla, tratti per un istante fuor dell'acqua o della terra, le fiamme subito si risvegliavano, simili a serpentelli accesi, e nulla valeva ad arrestare il morso di quella terribile lebbra ardente. Lanza e il suo amico sedevano parlando della strage di Amburgo, e Lanza rabbrividiva presso la finestra, scrutando il nero cielo stellato. A un certo punto il suo collega si alzò e andò ad aprire la radio per udire le ultime notizie da Roma. Una voce di donna cantava in una sonora solitudine metallica, accompagnata da alcuni strumenti ad arco. La voce era calda e vibrava su un gelido sussurro di violini e di violoncelli d'alluminio, dalle corde di acciaio. A un tratto il canto si interruppe, gli strumenti tacquero e nell'improvviso silenzio una voce rauca gridò:
«Attenzione, attenzione! Questa sera alle ore 18, per ordine di Sua Maestà il Re, il capo del governo Mussolini è stato arrestato. Sua Maestà il Re ha incaricato il maresciallo Badoglio di formare il nuovo governo».
Lanza e il suo amico balzarono in piedi. Rimasero alcuni istanti in silenzio l'uno di fronte all'altro, nella stanza buia. La voce riprese a cantare. Lanza si scosse, chiuse la finestra, accese la luce. I due amici si guardarono in viso, erano pallidi, ansanti. Lanza corse al telefono, chiamò l'ambasciata d'Italia. Il funzionario di servizio non sapeva nulla. «Se è uno scherzo», disse, «è uno scherzo di cattivo gusto». Lanza gli domandò se l'ambasciatore Alfieri, che da alcuni giorni era a Roma per prender parte alla riunione del Gran Consiglio, avesse telefonato all'ambasciata. Il funzionario di servizio rispose che l'ambasciatore aveva telefonato alle 5, come faceva ogni giorno, per sapere se c'era qualcosa di nuovo. «Grazie», disse Lanza, e telefonò al Ministero della Propaganda. Schäfer non c'era. Telefonò al ministro Schmidt, non c'era. Al ministro Braun von Stumm, non c'era. I due diplomatici italiani si guardarono in faccia. Occorreva aver notizie più precise, bisognava far presto. Se la notizia dell'arresto di Mussolini era vera, la reazione tedesca sarebbe stata immediata e brutale. Bisognava rifugiarsi in qualche luogo sicuro per sottrarsi alle prime violenze, che sono le più pericolose. Lanza propose di rifugiarsi nell'ambasciata di Spagna o nella legazione svizzera. Ma se la notizia era falsa, avrebbero fatto ridere tutta Berlino. Finalmente i due diplomatici italiani decisero di telefonare a una comune amica berlinese, Gerda von H., che aveva molte conoscenze nel mondo diplomatico straniero e nei circoli nazisti. Forse Gerda avrebbe potuto consigliarli, aiutarli, offrir loro asilo per qualche giorno, per qualche ora, finché la situazione non si fosse chiarita. «Oh, lieber Lanza», rispose Gerda von H., «stavo appunto per telefonarle. Sono qui con alcune amiche molto carine. Venga, dica al suo collega che non faccia il pigro. Passeremo una bella serata. Venga subito, l'aspetto». Lanza aveva lasciato la macchina dinanzi al portone. I due amici si precipitarono giù per le scale, saltarono in macchina e si avviarono a grande velocità verso la casa di Gerda von H. Fuggivano come se già avessero la Gestapo alle calcagna. Gerda abitava nel West End. Le strade erano buie, deserte. A mano che si avvicinavano ai quartieri del West End, l'aria si annebbiava. Le verdi chiome dei tigli galleggiavano alla superficie del cielo stellato. I mille lontani rumori della città si scioglievano nell'azzurra foschia, come una goccia di colore in un bicchier d'acqua. E tuttavia una lieve tinta sonora restava nel tessuto trasparente della nebbia. Gerda von H. prese Lanza per la mano e, camminando lieve sui suoi piedi nudi, entrò nel salotto, dove erano raccolte 5 ragazze dal lungo corpo efebico, dal viso magro, dall'alta fronte illuminata dal bagliore fermo e sereno degli occhi azzurri. Avevano labbra vermiglie, appena oscurate da quei tenui riflessi verdi che hanno certe volte le labbra delle donne bionde, e orecchie piccole e rosee, simili a ramuncoli di corallo. Ma qualcosa di incerto era nei loro visi, quel che di vago e di nebbioso appare in un volto riflesso in uno specchio, dove il contrasto con la gelida lucentezza del cristallo fa l'immagine opaca e lontana. Erano vestite da sera. Per l'ampia scollatura appariva la spalla dorata dal sole, tonda, liscia, color del miele. «I francesi ci odiano», disse Gerda von H. «Perché ci odiano?» I due giovani diplomatici conversavano con la mente lontana, ferma al pensiero che li turbava, e si scambiavano ogni tanto un'occhiata inquieta. Già 10 volte Lanza era stato sul punto di rivelare a Gerda e alle sue amiche la ragione del loro turbamento, ma un oscuro senso di timore ogni volta lo tratteneva. Intanto il tempo passava e l'incertezza nell'animo dei due diplomatici italiani diventava angoscia. Già Lanza era sul punto di alzarsi, di trarre Gerda in disparte, di dirle la verità, di chiederle consiglio e aiuto, e già si alzava, già le si avvicinava, quando Gerda, aperte le braccia e appoggiandogli una mano sulla spalla, disse: «Vuol ballare?» «Sì, sì», gridarono le altre ragazze, e uno di loro aprì la radio. «È tardi», disse Lanza. «Tutte le stazioni sono spente». Ma la ragazza, girando la chiavetta, incontrò a un certo punto la stazione di Roma, e il suono di un'orchestra da ballo si diffuse nella stanza. «Tutta una notte con te», cantava una voce di donna. «Wunderbar», disse Gerda. «Roma canta ancora?» «Canterà ancora per poco», disse Lanza. «Perché?» domandò Gerda. «Perché», rispose Lanza, ma tacque, per quell'oscuro sentimento di timore che in lui e nel compagno veniva mutandosi a poco in paura. Agli orecchi dei due diplomatici italiani quella voce suonava lontanissima e lieve, appena una nebbia sonora ondeggiante nella notte, e i due amici tremavano in cuore, temendo che da un momento all'altro quella voce dolcissima si facesse rauca e dura e gridasse la terribile notizia. Mm-hmm. parli con la mia amica», disse Gerda spingendo Lanza nelle braccia di quella che pareva Diana e traendo a sé per la mano con grazia innocente il collega di Lanza. Le altre quattro ragazze avevano fatto coppia tra loro e ballavano languidamente, premendo forte l'una contro l'altra il petto e le anche. La compagna di Lanza si stringeva a lui e sorridendo lo fissava negli occhi con un frequente batter di ciglia. Lanza sentiva contro il proprio petto il pulsare di quel petto vigoroso, l'ondeggiar di quei fianchi contro i suoi fianchi, quel ventre fermo contro il suo ventre. Ma il suo pensiero era altrove e nella sua mente le confuse immagini di Mussolini, del re e di Badoglio si azzuffavano tra loro, si avviluppavano, si scioglievano, si rotolavano sul pavimento tentando di mettersi l'un l'altro alle manette come giocolieri quando fanno le capriole sul tappeto. A un tratto la musica si interruppe. Quella voce dolcissima di donna tacque e una voce trafelata e rauca annunziò:
«Prima di leggere il programma del maresciallo Badoglio, diamo un sunto delle ultime notizie. Verso le ore 18 del pomeriggio, il capo del governo Mussolini è stato arrestato per ordine di Sua Maestà il Re. Il nuovo capo del governo, maresciallo Badoglio, ha rivolto al popolo italiano il seguente proclama».
A quella voce, a quelle parole, la compagna di Lanza si staccò da lui, respingendolo con un urto della mano che a Lanza parve un pugno. Le altre coppie si sciolsero dall'abbraccio e davanti agli occhi dei due sbalorditi diplomatici italiani avvenne la cosa più straordinaria del mondo. I gesti, gli atteggiamenti, il sorriso, la voce, lo sguardo di quelle ragazze a poco subirono una meravigliosa metamorfosi. Gli occhi azzurri si oscurarono, il sorriso si spense sulle labbra divenute improvvisamente pallide e taglienti. La voce si fece profonda e aspra. I gesti, poco innanzi languidi, si ruppero. Le braccia, poco prima carnose e morbide, si indurirono, divennero legnose, come avviene di un ramo d'albero stroncato dal vento, che, inaridendosi a poco la sua linfa vitale, perde il suo verde bagliore. La lucentezza della scorza, quella tenerezza della natura arborea, e diviene duro e aspro. Ma quel che nel ramo d'albero si compie a poco, in quelle ragazze avvenne ad un tratto. Lanza e il suo compagno stavano di fronte a quelle giovani donne con lo stesso sbalordito spavento di Apollo davanti a Dafne, da giovinetta trasformatasi in alloro. Quelle ragazze così bionde e soavi mutarono in pochi istanti in uomini. Erano uomini.
«Ach so!» disse con voce dura quello che poc'anzi pareva Diana, fissando i due diplomatici italiani con sguardo minaccioso. «Credete forse di farla franca? Credete che il Führer vi lasci arrestare Mussolini senza schiacciarvi la testa?» E voltosi ai suoi compagni, «Andiamo subito al campo», aggiunse. «Senza dubbio la nostra squadriglia ha già ricevuto l'ordine di partenza. Fra poche ore bombarderemo Roma».
«Jawohl, mein Hauptmann»,
risposero i quattro ufficiali di aviazione sbattendo forte i tacchi. Il capitano e i suoi compagni si inchinarono in silenzio davanti a Gerda von Hoch e senza degnare di uno sguardo i due stupefatti italiani se ne andarono in gran fretta con passo virile facendo risuonare i tacchi sul pavimento. Dalla collina del Vomero eravamo intanto scesi a Piazza dei Martiri e di lì svoltammo nel vicolo della Cappella Vecchia per salire al Calascione. Ai piedi della rampa Caprioli s'apre la piazzetta della Cappella Vecchia, una specie di grande cortile dominato da un lato dai fianchi scoscesi del Monte di Dio, dall'altro dal muro della sinagoga e dall'alta facciata del palazzo dove per lunghi anni abitò Emma Hamilton. Da quella finestra lassù, Orazio Nelson, la fronte appoggiata ai vetri, mirava il mare di Napoli, l'isola di Capri errante all'orizzonte, i palazzi del Monte di Dio, la collina del Vomero verde di pini e di vigne. Quelle alte finestre lassù, a picco sul chiatamone, erano le finestre dell'appartamento di Lady Hamilton. Vestita ora del costume delle isolane di Cipro, ora di quello delle donne di Nauplia, ora del costume dai larghi calzoni rossi delle ragazze d'Epiro, ora vestita del costume greco-veneziano di Corfù, i capelli avvolti in un turbante di seta celeste, come nel ritratto di Angelica Kaufmann, Emma danzava davanti ad Orazio. E il grido lamentoso del venditore di arance saliva dall'abisso verde-azzurro dei vicoli del Chiatamone. Io m'ero fermato in mezzo alla piazzetta della cappella vecchia e guardavo lassù le finestre di Lady Hamilton, stringendo forte il braccio di Jean-Louis. Non volevo abbassare gli occhi, guardarmi intorno. Sapevo che cosa avrei visto lì, davanti a noi, ai piedi del muro che fa da sfondo al cortile dalla parte della sinagoga. Sapevo che lì davanti a noi, a pochi passi da me, udivo le risate magre dei bambini, la rauca voce dei Goumier. C'era il mercato dei bambini, che anche quel giorno, in quell'ora, in quel momento, ragazzi dagli 8 ai 10 anni sedevano seminudi davanti ai soldati marocchini, che li osservavano attentamente, li sceglievano, contrattavano il prezzo con le orribili donne sdentate, dal viso scarno e vizzo incrostato di belletto, che facevano commercio di quei piccoli schiavi. Non s'erano mai viste cose simili a Napoli, in tanti secoli di miseria e di schiavitù. S'era venduto di tutto a Napoli, sempre, ma non mai i bambini. S'era fatto commercio di tutto a Napoli, ma non mai di bambini. Non s'erano mai venduti i bambini per le strade a Napoli. A Napoli i bambini sono sacri. Sono la sola cosa sacra che vi sia a Napoli. Il popolo napoletano è un popolo generoso, il più umano fra tutti i popoli della terra. È l'unico popolo al mondo dove anche la più povera famiglia, fra i suoi bambini, fra i suoi 10, fra i suoi 12 bambini, alleva un orfanello preso all'ospedale degli innocenti. Ed è fra tutti il più sacro, il meglio vestito, il meglio nutrito, perché è il figlio della Madonna e porta fortuna agli altri bambini. Si poteva dir tutto dei napoletani, tutto, ma non che vendessero i loro bambini per le strade. Ed ora, nella piazzetta della Cappella Vecchia, nel cuore di Napoli, ai piedi dei nobili palazzi del Monte di Dio, del Chiatamone, della Piazza dei Martiri, accanto alla sinagoga, i soldati marocchini venivano a comprarsi per poca moneta i bambini napoletani. Li tastavano, alzavano loro le vesti, ficcavano le loro lunghe, esperte dita nere fra i bottoni dei calzoncini, contrattavano il prezzo mostrando le dita della mano. I bambini sedevano lungo il muro, guardando in viso i compratori. Ridevano biascicando caramelle, ma non avevano la solita irrequietezza allegra dei bambini napoletani. Non si parlavano tra loro, non gridavano, non cantavano, non facevano smorfie né lazzi. Si vedeva che avevano paura. È una vergogna che il cielo, in certi momenti, sia com'era il cielo quel giorno, in quel momento. Ciò che mi faceva correre per la schiena un brivido di paura e di schifo non erano quei piccoli schiavi appoggiati al muro della Cappella Vecchia, né quelle donne dal viso scarno e vizzo incrostato di belletto, né quei soldati marocchini dai neri occhi scintillanti, dalle lunghe dita ossute, ma il cielo, quel cielo azzurro e limpido sui tetti, sulle macerie delle case, sugli alberi verdi gonfi di uccelli. Era quell'alto cielo di seta cruda, di un azzurro freddo e lucido, dove il mare metteva un remoto e vago bagliore verde. Quel cielo delicato e crudele, che sulla collina di Posillipo, dolcemente incurvandosi, si faceva roseo e tenero, come la pelle di un bambino. Ma dove quel cielo appariva più delicato e crudele, era lassù, lungo l'orlo del muro ai piedi del quale stavano seduti i piccoli schiavi. A un tratto una finestra si aprì in quel muro e una voce mi chiamò per nome. Era Pierre Liotet che mi chiamava dalla finestra del comando della divisione marocchina del generale Guillaume. Salimmo e Pierre Liotet, alto, atletico, ossuto, il viso screpolato dal gelo delle montagne di Cassino, ci venne incontro sulle scale, spalancando le immense braccia. Era l'ora della mensa e il generale Guillaume ci invitò alla sua tavola. Quella meravigliosa apparizione, in quell'interno napoletano dai goffi mobili borghesi davanti a quella tavola, di un così perfetto modello della classica bellezza virile, era per quegli ufficiali francesi la rivelazione di un proibito mistero. Tutti contemplavano Jean-Louis in silenzio e io mi domandavo, con un turbamento di cui non sapevo dirmi la ragione, se si rendessero conto che quel mirabile spettro della civiltà classica italiana nel suo estremo trionfo, già corrotta e umiliata dai fermenti di una morbosa sensibilità femminile, già inaridita dalla mancanza di nobili sentimenti, di forti passioni, di alti ideali, era l'immagine del male segreto di cui soffriva gran parte della gioventù europea in tutti i paesi, vinti e vincitori. Ai miei occhi, Jean-Louis era l'immagine di quel che son purtroppo certe élite delle giovani generazioni in questa Europa non purificata, ma corrotta dalla sofferenza. Non esaltata, ma umiliata dalla raggiunta libertà. Una gioventù da vendere. Perché non dovrebbe essere anch'essa una gioventù da vendere? Anche noi eravamo stati venduti da giovani. È il destino dei giovani in questa Europa d'essere venduti nelle strade per paura o per fame. Bisogna bene che la gioventù si prepari e si abitui a recitare la sua parte nella vita e nello Stato. Un giorno o l'altro, se tutto andrà bene, i giovani saranno venduti nelle strade per qualcosa di gran lunga peggiore della paura o della fame. E come se la forza di quei miei dolorosi pensieri richiamasse allo stesso oggetto la mente degli altri commensali, il generale Guillaume mi domandò a un tratto per quale ragione le autorità italiane non solo non proibissero il mercato dei bambini, ma non mostrassero neppure di accorgersi di quello sconcio. «È una vergogna», aggiunse. «Ho fatto scacciare 100 volte quelle svergognate e i loro disgraziati bambini. Ho avvertito 100 volte le autorità italiane. Ne ho parlato io stesso perfino all'arcivescovo di Napoli, il cardinale Ascalesi. Tutto inutile». «A Napoli», dissi io, «non si sono mai venduti i bambini. Non avrei mai creduto che la fame potesse giungere a tanto. Ma la colpa non è nostra». «Vorreste dire che è nostra?» disse il generale Guillaume. «No, non è colpa vostra. È colpa dei bambini». «Dei bambini? Di quali bambini?» disse il generale Guillaume. «Dei bambini. Di quei bambini. Voi non conoscete che razza terribile siano i bambini in Italia. E non in Italia soltanto, ma in tutta Europa. Son loro che obbligano le loro madri a venderli sul mercato pubblico. E sapete perché? Per far denaro, per poter mantenere le proprie amanti e far la vita di lusso. Ormai non c'è un bambino in tutta Europa che non abbia amanti, cavalli, automobili, castelli e conto in banca. Tutti Rothschild. Voi non immaginate neppure a che punto di degradazione morale siano giunti i bambini, i nostri bambini, in tutta Europa. Naturalmente nessuno vuol che si dica. È proibito dire queste cose in Europa, ma è così. Se le madri non vendessero i loro bambini, sapete che cosa accadrebbe? Che i bambini, per far denaro, venderebbero le loro madri». Tutti mi guardavano stupiti. «Non mi piace che parliate così», disse il generale Guillaume. «Ah, non vi piace che io dica la verità? Ma che ne sapete voi dell'Europa? Prima di sbarcare in Italia, dove eravate? In Marocco o in qualche altra parte dell'Africa del Nord? Che ne sanno gli americani o gli inglesi? Erano in America, in Inghilterra, in Egitto. Che ne possono sapere dell'Europa gli alleati sbarcati a Salerno? Credono forse che ci siano ancora dei bambini in Europa? Che ci siano ancora dei padri, delle madri, dei figli, dei fratelli, delle sorelle? Un mucchio di carne marcia. Ecco quel che troverete in Europa quando l'avrete liberata. Nessuno vuol che si dica, nessuno vuol sentirselo dire. Ma è la verità. Ecco che cos'è l'Europa ormai. Un mucchio di carne marcia». Tutti tacevano e il generale Guillaume mi guardava fisso con gli occhi opachi. Aveva compassione di me. Non sapeva nascondere che aveva compassione di me e di tanti altri, di tutti gli altri come me. Era la prima volta che un vincitore, un nemico, aveva compassione di me e di tutti gli altri come me. Ma il generale Guillaume era un francese, era un europeo anche lui, un europeo come me. E anche la sua città, là in qualche parte della Francia, era distrutta. Anche la sua casa era in rovina. Anche la sua famiglia viveva nel terrore e nell'angoscia. Anche i suoi bambini avevano fame. «Disgraziatamente», disse il generale Guillaume dopo un lungo silenzio, «non siete il solo a parlare così. Anche l'arcivescovo di Napoli, il cardinale Ascalesi, dice quel che dite voi. Debbono essere accadute cose terribili in Europa perché siate ridotti così». «Non è accaduto nulla in Europa», dissi. «Nulla?» disse il generale Guillaume. «E la fame? I bombardamenti, le fucilazioni, i massacri, l'angoscia, il terrore, tutto questo è nulla per voi?» Ah, questo è niente, dissi. Son cose da ridere. La fame, i bombardamenti, le fucilazioni, i campi di concentramento, tutte cose da ridere, sciocchezze, storie vecchie. In Europa queste cose le conosciamo da secoli. Ci siamo abituati ormai. Non sono queste le cose che ci hanno ridotti così. Che cosa, dunque, vi ha ridotti così? Disse il generale Guillaume con voce un po' rauca. La pelle.
La pelle? Quale pelle? Disse il generale Guillaume.
La pelle, risposi a voce bassa. La nostra pelle, questa maledetta pelle. Voi non immaginate neppure di che cosa sia capace un uomo, di quali eroismi e di quali infamie sia capace per salvar la pelle. Questa schifosa pelle, vedete? E così dicendo mi afferravo con due dita la pelle del dorso della mano e l'andavo tirando qua e là. Una volta si soffriva la fame, la tortura, i patimenti più terribili. Si uccideva e si moriva. Si soffriva e si faceva soffrire per salvare l'anima, per salvare la propria anima e quella degli altri. Si era capaci di tutte le grandezze e di tutte le infamie per salvare l'anima. Oggi si soffre e si fa soffrire, si uccide e si muore, si compiono cose meravigliose e cose orrende, non già per salvare la propria anima, ma per salvare la propria pelle. Si crede di lottare e di soffrire per la propria anima, ma in realtà si lotta e si soffre per la propria pelle, soltanto per la propria pelle. Tutto il resto non conta. Si è eroi per una ben povera cosa oggi, per una brutta cosa. La pelle umana è una cosa brutta. Guardate, è una cosa schifosa. E pensare che il mondo è pieno di eroi pronti a sacrificare la propria vita per una cosa simile. Oggi in Europa si vende di tutto. Onore, patria, libertà, giustizia. Dovete riconoscere che è una cosa da nulla vendere i propri bambini. Voi siete un uomo onesto, disse il generale Guillaume. Non vendereste i vostri bambini.
Chissà, dissi,
se avessi un bambino, forse lo andrei a vendere per potermi comprare delle sigarette americane. Bisogna essere uomini del proprio tempo. Quando si è vigliacchi, bisogna essere vigliacchi fino in fondo.